www.redigio.it e la storia continua. Luglio 1920. Così era descritto il Panem Nostrum Quotidianum. Chi ancora conservasse la dolce abitudine di recitare giornalmente la preghiera più bella che l'umanità sofferente abbia saputo trovare, che non ha perduto attraverso i secoli la sua poesia, oggi invocando dal Creatore l'alimento necessario, dovrebbe aggiungere un altro aggettivo a quel quotidiano di religiosa memoria. Ad esempio, aggiungere genuino, cotto, bianco, lievitato e altro che ricordi il pane che un tempo, o quel caro tempo che, come ci pare lontano, sperduto come una soave leggenda appresa sui ginocchi dei nonni, quando eravamo tutti ricchi e poveri, borghesi e proletari, ma si mangiava. Oggi cos'è questo informe intruglio, questo strano amalgama di color scuro, indigesto, pesante, che ancora il prestinaio si ostina a chiamare pane? Supponete, un povero impiegato ingerisce una pagnotta di quel non lodato alimento, vi aggiunge un pezzo di carne congelata, perché l'altra è proibita per la borsa dell'impiegato, e poi si reca al suo studio con quel ben del diavolo sullo stomaco. Siede a scrivere e arrampicarsi il cervello per delle ore consecutive. Se non soffre i tormenti dei dannati e non va diritto al Creatore, dite pure che vi è qualche altro santo particolare che lo protegge. Ma veniamo al sodo. È mai possibile che il Consorzio Provinciale di Milano dia al Comune della farina di accidenti anziché di frumento? Sia pure che per economia il grano si abburati all'85%, sia pure che gli altri 15 kg per quintale siano costituiti di crusca di frumento, o di segale, o se volete anche di grano turco bianco. Ma, per Dio, quella roba che chiamiamo pane non contiene certissimamente l'85% di frumento e il 15% di grani assimilabili. Quella è roba da cani e gli uomini hanno pure diritto di avere un alimento che è il più importante della vita tollerabile. Il Comune esplica tutta la diligenza possibile per appurare delle responsabilità locali, ma evidentemente la colpa è più in alto. Faccia sentire la sua voce, che è voce dei cittadini tutti, di protesta, accerti, sceveri, indaghi sul luogo di macinazione, perché sotto quella mole non cada, il luogo del grano che natura biondeggia nei campi, l'atomo mortifero che appesta i nostri poveri stomaci. Il pane nel 1920, in risposta a Pane Nostrum Quotidianum. Questione scottante, quanto altro mai, ma non solo per il prezzo politico su cui ci proponiamo di tornare, ma quanto per la permanente sua qualità cattiva. Il grano, che un tempo veniva accuratamente vagliato onde separare i semi estranei, cioè le leguminose, viene ora macinato tale quale per avere la resa completa. La farina subisce poi varie miscele, per così dire, governative, per non parlare di quelle già praticate dai mugnai per il loro profitto. Dopo varie giacenze e magazzini, non sempre adatti allo scopo, perviene al Comune nel quantitativo di quintali 4.000 e settimanalmente viene ripartita ai vari prestinai. E qui cominciano altre dolenti note. Il fornaio, onde avere una forte resa, formalmente un quintale di farina rende un quintale e 20 kg di pane, ha tutto l'interesse a che il pane sia ricco di umidità e quindi non cuocia che esternamente rimanendo la mollica imbevuta di acqua. I regolamenti stabiliscono un tipo solo di pane, ma i fornai ne fanno due. Uno lievitato con lievito di birra e riesce discreto. L'altro con il lievito nostrano, che è una pasta inacidita, che riesce assai pesante. Il primo è riservato a coloro che comprano il pane a numero, il secondo a coloro che lo vogliono a peso, prezzo di cameriere 0,94 lire al chilo. Comprando il pane a numero, ogni bastone pesa da 180 a 210 grammi e costa ognuno 0,25 centesimi. Il fornaio incassa così lire 1,25 kg. I grissini sono permessi e voi li trovate bianchissimi. Si tratta di farina setacciata molto bene. Il residuo è passato alla pasta del pane e venduto a peso. Aggiungi che sopra un quintale di pasta di pane si possono aggiungere da 10 a 15 kg di farina gialla senza che l'occhio o il palato, prima e dopo la cottura, ne svelino la presenza e solo il pane riesce ammassato e friabile. La scarsa lavorazione fatta in fretta, il risparmio del combustibile, l'infornatura malfatta completano il quadro dando un pane ma spesso dalle fogge più disparate, con numerose combaciature e non cotto sui lati. Morale: la mollica, la combaciature, le parti non cotte, i residui raffermi, e cioè un quarto circa, vanno a finire nella spazzatura. Su 4.000 quintali, 1.000 sono perduti. Si dirà: occorre sorveglianza. E sta bene. Una guardia in permanenza in ogni forno e una guardia che curi la guardia. Ricordo di aver visto in esercizio in un paesotto qui vicino un mulino e un panificio sperimentale modello. In luogo di farina mescolata, grano in sacchi, che dopo aver subito una setacciatura che lo libera dalle sostanze eterogenee, viene macinato con una resa dell'85%. La farina viene lievitata e lavorata. Una macchina ne fogge le forme uguali di ugual peso e terminato il periodo passato nella stufa vengono ad abile fornaio disposte nel vicino forno. Dopo 40 minuti il pane soffice ben cotto, di gradito aroma, nutriente sano. Nulla di perduto. Non mollica troppo ricca di cruscello. Non combaciature, nulla. Prezzo e peso, quello del cameriere. La società meccanica lombarda ha saputo creare questo miracolo. E perché dunque i nostri industriali non le adottano per dare pane buono, sano, economico ai loro operai? Questo era il pane della Brianza. A luglio del 1920. www.redigio.it e la storia continua.